Buongiorno a tutti. Buongiorno, cari fratelli e sorelle. Allora, aprite la parola di Dio, prima Tessalonicesi 3:1-2. Primo Tessalonicesi 3:1-2. Allora, la scorsa volta ho predicato su primo Tessalonicesi un po' di tempo fa. Non so se ricordate, però su primo Tessalonicesi 2, 17 a 20. E forse ricorderete che abbiamo parlato del profondo desiderio di Paolo di rivedere i fratelli di Tessalonica. Sebbene fosse stato allontanato fisicamente da loro, il suo affetto e la sua preoccupazione spirituale erano rimasti veramente forti. Aveva proprio il desiderio. Paolo aveva cercato più volte di andare da loro, ma dice che Satana glielo aveva impedito. Oggi continuerò appunto su Prima Tessalonicesi capitolo 3, versetti 1 e 2, dove troveremo un po' lo stesso pensiero, vedremo un po' il pensiero di Paolo, continua proprio su questa linea sincera dell'amore verso i fratelli, verso le sorelle, verso la Chiesa, verso la Chiesa. Quindi vedremo che Paolo, non potendo recarsi a Tessalonica, per i motivi che sappiamo, decide di mandare Timoteo e in questo modo dimostra che il suo amore non era affatto solo di parole, ma lo spingeva ad agire per incoraggiare, per rafforzare la fede di questi credenti. Ora sono certo che non vi dico niente di nuovo affermando che viviamo in un tempo nel quale molte relazioni sono diventate superficiali. Fragili, è possibile avere tanti contatti, tanti messaggi, tanti conoscenti, però veramente pochi rapporti veramente profondi. Spesso anche nella vita cristiana possiamo correre il rischio di pensare che il nostro compito sia soltanto quello di ascoltare informazioni, ascoltare una predicazione. Spero che oggi state con le orecchie bene aperte e mi ascoltate, che è importante comunque ascoltare una predicazione. Però spesso pensiamo che è questo, ascoltare solo una predicazione, imparare una dottrina, partecipare a un culto e poi tornare alla vita di tutti i giorni senza pensare troppo a quello che a quello che siamo, cioè credenti cristiani, quindi seguire Cristo. Quindi quello che voglio dire è che il Vangelo non è soltanto un messaggio da ascoltare, è una verità che trasforma, che deve trasformare la nostra vita, perché ci inserisce, scusate, in una famiglia. Quando Dio salva una persona, non la salva per lasciarla isolata, assolutamente no, ma la colloca, come ben sapete, nel corpo di Cristo, nella comunione dei credenti. Per questo la vita cristiana comprende anche la responsabilità di prendersi cura gli uni degli altri. Paolo aveva, come se ricordate, aveva annunciato il Vangelo ai Tessalonicesi, ma non si era limitato a predicare e poi andarsene senza preoccuparsi più di loro. Nei capitoli precedenti abbiamo visto che egli aveva condiviso con loro non soltanto il Vangelo, ma anche la propria vita. In primo Tessalonicesi 2, versetto 8, Paolo scrive questo, quindi nel capitolo prima. Così, nel nostro grande affetto per voi, eravamo disposti a darvi non soltanto il Vangelo di Dio, ma anche le nostre proprie vite, tanto ci eravate diventati cari. Ora, queste parole ci aiutano bene a comprendere il brano di oggi, perché Paolo amava veramente questi credenti, desiderava rivederli, sapeva che stavano affrontando persecuzioni, temeva che le difficoltà potessero scuotere la loro fede. Però Paolo non poteva tornare da loro, gli era stato impedito, come abbiamo detto, e allora fece una scelta costosa, ma veramente costosa per lui. Mandò Timoteo a Tessalonica. Come Questo che significava? Significava rimanere solo ad Atene, oppure forse non solo, ma senza un amato collaboratore. Il brano di oggi quindi ci mostra un amore disposto a sacrificarsi per il bene degli altri. E mentre osserviamo l'amore di Paolo per questa chiesa, per i Tessalonicesi, dobbiamo ricordare che questo amore è soltanto un piccolo, ma piccolo riflesso dell'amore di Cristo per noi. Piccolo riflesso dell'amore di Cristo per noi. Se Paolo amava così profondamente, grazie, questa è la cura, vedi? Grazie. Il mio patrimonio preferito, dopo Federico, dopo gli altri. Quindi, se Paolo amava così tanto questi credenti, quanto più grande è l'amore del Signore per noi che siamo qui, che siamo figli di Dio, per il suo popolo. Ora, ho dato un titolo a questa predica: un amore che si sacrifica per fortificare e confortare. Sacrificio, disponibilità, cura. Penso che un po' dall'introduzione, un po' dal titolo, forse avete già compreso di cosa parleremo oggi. No? E quindi leggiamo adesso 1 Tessalonicesi 3, 1 e 2. Perciò, non potendo più resistere, preferimmo restare soli ad Atene. Mandammo Timoteo, nostro fratello e collaboratore di Dio, nel Vangelo di Cristo, per confermarvi e confortarvi nella vostra fede. Ora, da questi due versetti, oggi considereremo tre aspetti dell'amore cristiano. Il primo, un amore disposto a rinunciare per il bene degli altri. Il secondo, un servitore disponibile nelle mani di Dio. Il terzo punto, una cura spirituale che fortifica e conforta. Quindi andiamo subito al primo punto, cioè un amore disposto a rinunciare per il bene della Chiesa, per il bene degli altri. Il suo amore per i Tessalonicesi, quindi, di Paolo, non era, come abbiamo detto, soltanto un sentimento interiore. Lo spinse a rinunciare, spinse a rinunciare alle proprie comodità, alla comunione con i suoi collaboratori per il bene di questi credenti in Tessalonica. Paolo dice, perciò non potendo più resistere, preferimmo restare soli ad Atene. Il suo desiderio era quello di andare a Tessalonica, era di visitare questi credenti, era molto forte questo desiderio. E aveva scritto nel capitolo 2, versetto 17, abbiamo tanto più cercato, con grande desiderio, di vedere il vostro volto. Quindi un grande desiderio, hanno cercato con tutte le loro forze. E perché Paolo non era indifferente alla loro situazione, sapevano che stavano anche in difficoltà perché erano perseguitati. In prima Tessalonicesi 2,14 dice che avevano sofferto da parte dei loro connazionali le stesse tribolazioni che le altre chiese avevano sofferto. E per Paolo quindi non era sufficiente dire ho predicato loro il Vangelo, ora fate vobis, ora cavatela da soli. Egli si sentiva responsabile di questa chiesa, doveva incoraggiarli, doveva aiutarli a rimanere saldi nel Signore. E quindi il suo amore lo portò a fare una rinuncia concreta, importante per lui, mandando appunto Timoteo. E mandando Timoteo, Paolo rimase senza questo collaboratore importante, uno dei collaboratori preziosi, era come un figlio per lui. E in quel momento Atene non era proprio il luogo tutto rosa e fiori per lui, non era un luogo facile, era una città piena di idoli, immersa nell'opposizione spirituale e priva proprio anche di una comunità cristiana ben stabilita. E questo Questa immagine, questa situazione rende il suo gesto ancora più significativo e fa comprendere che il vero amore cristiano costa. Il vero amore cristiano è costoso. In 1 Tessalonicesi 1:3 Paolo aveva ricordato ai Tessalonicesi le loro fatiche dell'amore. L'amore biblico non consiste soltanto in parole affettuose, in momenti piacevoli per stare insieme, anche questo è, però non consiste solo in questo, ma comporta fatica, tempo, rinunce, disponibilità. Gesù stesso ha detto nel Vangelo di Giovanni, capitolo 15, versetto 13, nessuno ha amore più grande di quello di dare la sua vita per i suoi amici. E Paolo non diede la sua vita in modo definitivo in quel momento, ma rinunciò alle proprie comodità, alla compagnia di un suo collaboratore prezioso, per il bene della Chiesa. Allora, un esempio simile lo troviamo, è quello di Epafrodito, no? Lo troviamo in Filippesi, capitolo 2, versetto 25, quando Paolo scrive: ho ritenuto necessario mandarvi Epafrodito, mio fratello, mio compagno di lavoro, di lotta, inviatomi da voi per provvedere alle mie necessità. Poi giunge ai versetti 26 e 27, sempre di Filippesi capitolo 2, egli aveva un gran desiderio di vedervi tutti ed era preoccupato perché avevate saputo della sua malattia. È stato ammalato, infatti, e ben vicino alla morte, ma Dio ha avuto pietà di lui, e non soltanto di lui, ma anche di me, perché io non avessi dolore su dolore. Quindi Epafrodito aveva rischiato la propria vita per servire Cristo e per servire la Chiesa. Paolo non lo presenta come un uomo che cercava il proprio interesse, ma come qualcuno disposto a sacrificarsi. E allora, a questo punto dobbiamo chiederci: il mio amore per i fratelli è disposto a costarmi qualcosa? Sono disposto a rinunciare al mio tempo, alle mie preferenze, alla mia comodità, per aiutare qualcuno, non so, a rimanere fedele nel Signore? E quindi qui arriviamo al secondo punto, un servitore disponibile nelle mani di Dio. Quindi abbiamo considerato il sacrificio di Paolo, che non era da poco, no? Ora però vediamo Timoteo. Paolo lo descrive prima di tutto come nostro fratello e poi come servitore di Dio. Ora Timoteo era un fratello in Cristo e la sua identità non era fondata sul suo incarico, sulla sua capacità, sulla sua autorevolezza, ma sul fatto proprio che era un servitore di Cristo. Apparteneva a Cristo. Efesini 2,19 dice: per ogni credente, sempre Paolo, Efesini 2, versetto 19, dice: non siete più né stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio. Quindi questo siamo, come credenti questo siamo. Questo è importante perché nella Chiesa non siamo semplicemente persone che partecipano oggi allo stesso incontro. Siamo membri della stessa famiglia spirituale, siamo stati salvati dalla stessa grazia, perdonati per mezzo dello stesso sacrificio e adottati dallo stesso Padre. Stessa famiglia spirituale, stessa grazia, stesso sacrificio, stesso Padre. Timoteo era un servitore di Dio. Egli non fu mandato perché cercasse la propria gloria, ma perché svolgesse un incarico ricevuto dal Signore. E un servitore di Dio non vive principalmente chiedendo: che cosa desidero fare io? Piuttosto si domanda: Signore, che cosa vuoi che io faccia? Gesù naturalmente è il modello supremo del servizio. In Marco 10:45 è scritto così, lui stesso dice così: poiché anche il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Quindi, se il figlio di Dio è venuto per servire, quanto più noi che siamo stati salvati per mezzo della sua grazia dovremmo essere disponibili a servire. Paolo in 2 Corinzi, capitolo 5, versetti 14 e 15, dice questo: l'amore di Cristo ci costringe, perché siamo giunti a questa conclusione, che uno solo morì per tutti, quindi tutti morirono, e che egli morì per tutti, affinché quelli che vivono non vivono più per se stessi, ma per colui che è morto e risuscitato per loro. Non apparteniamo più a noi stessi. Cristo ci ha comprati e ci ha comprati a caro prezzo. Oggi anche lo ricorderemo. La nostra vita, il nostro tempo, i nostri doni, le nostre energie, a chi appartengono? Come figli di Dio, è inutile che cerchiamo di sfuggire a questo, ma come figli di Dio appartengono a Cristo, appartengono a Lui. E poi vorrei chiarire una cosa: servire a Dio non significa necessariamente avere un incarico pubblico, svolgere un ministero visibile. Timoteo fu mandato a insegnare, incoraggiare e fortificare, ma ogni credente può servire il Signore nella sua propria posizione. Possiamo servire incoraggiando un fratello scoraggiato, pregando per qualcuno, visitando una persona sola, aiutando chi attraversa una prova, condividendo una verità biblica, sostenendo concretamente un credente nel bisogno, essendo disponibili quando il Signore apre una porta. E quindi, cari fratelli e sorelle, siamo veramente disponibili nelle mani di Dio? Oppure vogliamo servire solamente quando il servizio non disturba i nostri programmi? Timoteo che ci insegna? Ci insegna che il servo di Dio non vive per proteggere i propri interessi, ma per essere utile al Signore, per essere utile alla Chiesa di Cristo, per essere utile alla famiglia di Dio. E arriviamo al terzo punto: una cura spirituale che fortifica e conforta. E qui andiamo a considerare lo scopo proprio del viaggio di Timoteo. Paolo non lo mandò semplicemente a visitare i Tessalonicesi, ma a svolgere un preciso incarico, un ministero spirituale, confermarli e confortarli nella fede. Confermarvi, per confermarvi. Confermare cosa significa? Significa rendere più forte, più stabile, più saldo qualcosa che già esiste, qualcosa che già c'è, no? Paolo non pensava che i Tessalonicesi dovessero iniziare da capo, no? Essi avevano creduto nel Vangelo, ma avevano bisogno di essere fortificati. E questo che cosa ci ricorda, cari fratelli e sorelle? Che cosa ci ricorda? Che la conversione è l'inizio della vita cristiana, non la conclusione. È solo l'inizio della vita cristiana e non la conclusione. La vita cristiana è una vita di crescita. Efesini, Paolo sempre in Efesini 4:15 ci esorta a crescere in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. E anche un credente sincero, fedele, ha bisogno di essere continuamente rafforzato nella parola, nella preghiera, nella comunione fraterna. E ancora dice, confortarvi, dice, per confortarvi, ha mandato Timoteo nella chiesa di Tessalonica per confortare questa chiesa. E la parola confortare comprende l'idea di incoraggiare, esortare, stare accanto a qualcuno. E i tessalonicesi stavano affrontando prove, sappiamo, e persecuzioni. Paolo non cercò di nascondere questa realtà. In primo Tessalonicesi, subito dopo questi versetti che abbiamo letto, versetto 3, dice: affinché nessuno fosse scosso in mezzo a queste tribolazioni, infatti voi stessi sapete che a questo siamo destinati. No? Ok, poi va avanti. Scrive proprio che eravamo destinati a questo, alle tribolazioni. Capire questo è importante, perché la fede cristiana non viene presentata come una promessa di assenza di difficoltà, come è stato detto oggi nella presidenza. No? Mi sono messo il segno qui, dove dice che non temiamo le cattive notizie, perché arriveranno, ma non le temiamo, ma avremo il cuore saldo se rimaniamo nel Signore. Quindi non è una promessa di assenza di difficoltà. Gesù stesso ha detto, e questo lo conoscete bene, questo versetto in Giovanni 16:33: nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi coraggio, io ho vinto il mondo. Paolo stesso descrive la propria esperienza in 2 Corinzi 4, versetto 8 e versetto 9. Dice: noi, quindi i credenti, siamo tribolati in ogni maniera, ma non ridotti all'estremo, perplessi, ma non disperati, perseguitati, ma non abbandonati, atterrati, ma non uccisi. Il conforto cristiano non consiste nel far scomparire, puff, immediatamente la prova, assolutamente. Spesso consiste nell'aiutare il credente a guardare la prova alla luce della fedeltà di Dio. Perché molti, so, oggi stanno capendo che la prova va avanti, che la prova è pesante. E allora nessuno, solo Dio può farlo, ma noi non possiamo far scomparire le prove così, però possiamo far comprendere al credente, a chi sta in difficoltà, che Dio è fedele, che Dio è fedele. E Barnaba è un ottimo aiuto per capire questo, è un buon esempio, perché quando arrivò Barnaba ad Antioca, qui parliamo in Atti 11:23, dice: quando egli giunse e vide la grazia di Dio, si rallegrò e gli esortò tutti ad attenersi al Signore con cuore risoluto. Barnaba vide la grazia di Dio, si rallegrò e incoraggiò i credenti a rimanere saldi. Questo è molto simile al ministero che Timoteo doveva svolgere a Tessalonica: non dominare, non scoraggiare, non cercare la propria gloria, ma aiutare i credenti a rimanere saldi nel Signore. Un altro esempio è Onesiforo. Non avevo tante fantasie nei nomi. Onesiforo. E Paolo scrive, secondo Timoteo, capitolo 1, versetto 16, conceda al Signore misericordia alla famiglia di Onesiforo, perché egli mi ha molte volte confortato e non si è vergognato delle mie catene. Paolo era in prigione, molti avrebbero potuto prendere le distanze da lui, ma questo credente invece lo cercò e gli fu vicino. E quindi, come ho detto, non sempre possiamo risolvere il problema di un altro credente, ma possiamo stargli accanto, possiamo ricordargli le promesse di Dio, possiamo pregare con lui, pregare per lui, possiamo impedirgli di affrontare da solo questo momento difficile, questa stagione che sta percorrendo difficile. Una cosa particolare che mi ha fatto riflettere è che la Chiesa di Tessalonica era molto, molto giovane. Paolo aveva predicato nella sinagoga per 3 sabati, secondo Atti 17:2, poi aveva continuato il ministero in un contesto abbastanza di forte opposizione. Nonostante ciò, quella giovane chiesa divenne un esempio per molti credenti. Non so se ricordate, sempre prima Tessalonicesi, versetti 1, 7 e 8, Paolo dice ai credenti che sono diventati un esempio per tutti i credenti della Macedonia e della Acaia. Infatti da voi la parola del Signore è che giado non soltanto nella Macedonia e nella Acaia, ma anzi la fama della fede che avete in Dio si è sparsa in ogni luogo, in modo che non abbiamo bisogno di parlarne. E questo è sorprendente, no? Perché una giovane chiesa, perseguitata e privata presto della presenza degli apostoli, stava già dando una testimonianza forte, efficace. Ma proprio perché una chiesa può essere spiritualmente viva, allo stesso tempo può essere vulnerabile. E Paolo sapeva questo, quindi desiderava fortificarla. La maturità non significa non avere più bisogno della chiesa, dei fratelli, delle sorelle. Al contrario, un credente maturo riconosce di avere sempre bisogno della parola, della preghiera e della comunione. Un'altra particolarità è che Paolo non considera la separazione fisica come una separazione del cuore. Sempre Primo Tessalonicesi, capitolo 2, versetto 17, scrive: separati da voi per breve tempo di persona, ma non di cuore. Ci siamo maggiormente adoperati con grande desiderio per vedere il vostro volto. È possibile essere lontani fisicamente, tuttavia vicini spiritualmente attraverso la preghiera, l'interesse e la cura. Dio si prende cura dei suoi figli anche attraverso altri credenti. E la comunione fraterna è uno degli strumenti che Dio usa per fortificarci e per confortarci. Ebrei, capitolo 10, versetti 24 e 25, dice: facciamo attenzione gli uni agli altri per incitarci all'amore e alle buone opere, non abbandonando la nostra comune adunanza, come alcuni sono soliti di fare, ma esortandoci a vicenda, tanto più che vedete avvicinarsi il giorno. E notiamo che l'espressione facciamo attenzione gli uni agli altri non significa vivere in un modo invadente verso il nostro fratello, verso la nostra sorella, ma significa interessarsi spiritualmente gli uni e gli altri. Galati 6:2 dice: portate i pesi gli uni degli altri e adempirete così la legge di Cristo. Quindi la Chiesa non dovrebbe essere soltanto un luogo nel quale riceviamo, deve essere anche un luogo nel quale doniamo. Non siamo chiamati soltanto a chiederci chi si prenderà cura di me. Dovremmo anche domandarci di chi posso prendermi cura io. Non solo chiederci chi mi incoraggerà, ma anche chi posso incoraggiare. Vedete, mi ricordo un tempo, tanto tempo fa, quando stavo in questa situazione. E mi ricordo, ma lavoravo ancora insieme a mio fratello Marco, ero credente non da tantissimo, lui Marco, vabbè tutti lo conoscete Marco, mio fratello, non è che so spiegare chi è, era credente da un po' più di tempo e subivo una prova pesante e mi domandai e dicevo a mio fratello: non sento nessuno, non chiama nessuno, e che è triste, no? E lui mi diceva: ma prova tu a chiamare, a sentire le persone. Diciamo, io gli dissi: ma io sono il malato, non gli altri. Però sì, Quindi capisco che ci possiamo sentire così, forse isolati, forse qualche volta siamo come famiglia, siamo un po' indelicati o magari non siamo attenti, può capitare, no? Però ci dobbiamo incoraggiare e dobbiamo pensare che facciamo parte di una famiglia e dobbiamo essere pronti, tutti noi, a guardare agli altri, a vedere i loro pesi, le loro difficoltà e a comprendere anche. Forse non mi sta chiamando perché ha le sue difficoltà, provo io a chiamare. Adesso magari lo sto dicendo in maniera semplice, so che in certi momenti non è facile ragionare così, però è questo che dobbiamo imparare a fare, dobbiamo imparare a fare. Dio vuole usare ogni credente come uno strumento di giustizia, di incoraggiamento e di consolazione. In questi due versetti abbiamo visto veramente il cuore di Paolo, la disponibilità di Timoteo, il bisogno spirituale dei Tessalonicesi. Paolo amava questi credenti al punto di essere disposto a rimanere solo per il loro bene. Timoteo era un fratello e servitore di Dio, pronto ad essere mandato dove il Signore lo avrebbe utilizzato. I Tessalonicesi avevano bisogno di essere confermati e confortati nella fede. E questa è la nostra situazione. È la nostra situazione. Abbiamo bisogno di essere fortificati, abbiamo bisogno di essere consolati, abbiamo bisogno della parola di Dio, abbiamo bisogno della preghiera, abbiamo bisogno della comunione fraterna. Abbiamo bisogno di tutte queste cose, ma non dobbiamo fermarci al desiderio, solo al desiderio di ricevere cura. Dio vuole anche servirsi di noi per prendersi cura degli altri. Ognuno di noi ha i propri bisogni. Forse c'è un fratello che sta attraversando una prova e ha bisogno di un aiuto, di una parola biblica. Forse c'è una sorella scoraggiata che ha bisogno di essere visitata. Forse c'è qualcuno che si sta allontanando e ha bisogno di essere aiutato, cercato, chiamato. Non aspettiamo sempre che siamo gli altri a fare il primo passo. Cristo ci ha amati di un amore costoso. Non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita per noi. Perciò anche noi non viviamo più per noi stessi, ma per colui che è morto e risuscitato per noi. Ora che il Signore ci aiuti a essere una comunità nella quale l'uno o l'altro si aiuta a essere fortificato, a confortarci l'un l'altro, ad aiutarci a rimanere fedeli in Cristo. E che ciascuno di noi possa dire come ha detto Isaia, che rispondendo alla domanda Isaia 6:8, capitolo 6, versetto 8, rispondendo alla domanda di Dio, chi manderò? Risposta, eccomi, mandami. Quindi che la nostra preghiera possa essere, Signore, usa la mia vita per il bene dei miei fratelli, per il bene delle mie sorelle. E concludo ricapitolando. Un amore disposto a rinunciare. Paolo rimase solo per il bene dei Tessalonicesi. Un servitore disponibile nelle mani di Dio. Timoteo era un fratello e un servitore nelle mani di Dio, un servitore del Vangelo. 3. Una cura spirituale che fortifica e conforta. I credenti hanno bisogno di essere stabiliti nella fede e incoraggiati nelle prove. Quindi, cari fratelli e sorelle, e qui concludo dicendo che l'amore cristiano si sacrifica. L'amore cristiano si mette a disposizione L'amore cristiano si prende cura degli altri per aiutarli a fare l'unica cosa giusta, o potremmo dire a fare l'unica cosa più importante, rimanere saldi nel Signore. Preghiamo. Signore, ti vogliamo ringraziare per la tua parola così sempre importante ed efficace nei nostri cuori. Ti vogliamo ringraziare per gli insegnamenti che tutti noi riceviamo attraverso la tua parola. Anche oggi, Signore, abbiamo ricevuto degli insegnamenti importanti. E personalmente prego perché tu mi possa rendere più efficace nella Chiesa, e così prego perché possa essere un esempio, e così, Signore, ti prego perché ognuno di noi possa pregare perché possiamo essere un esempio per il nostro fratello e per la nostra sorella, possiamo essere un conforto per il nostro fratello e la nostra sorella, possiamo essere colui che incoraggia, colui che fortifica il nostro fratello e la nostra sorella. Aiutaci a comprendere l'importanza di questo, l'importanza veramente della famiglia di Dio, l'importanza della comunione fraterna, della comunità. Aiutaci, Signore, a comprendere quanto è importante essere sensibili. Non pronti a giudicare, Signore, ma essere sensibili. Essere sensibili alle prove dei nostri fratelli, delle nostre sorelle, essere sensibili alle loro difficoltà. E forse non tutti, partendo da me, siamo capaci ad esserlo, ma tu ci rendi nuove creature, Signore, ci hai reso già nuove creature, e ci trasformi. E ti chiediamo proprio questo, di trasformare i nostri cuori, Signore, per renderci sensibili alle difficoltà della Chiesa, Signore. Nel tuo santo nome. Amen.